grazie per questo approfondimento sulla tesi e quindi sul principio federale e la Svizzera, che Paolo aveva già un po' superato parlandoci di federalismo e autonomie e parlando come
diciamo che
tutto lì
abbiamo presentato un quadro generale e poi nel quadro cercato di approfondire qualche cosa. Io devo dire che Alessandro non solo che non obietto, nel senso che ho trovato molto, molto interessante questa cosa, questa sensibilità che per esempio lui ha avuto nella tesi di laurea per lo sterminio degli armeni, per la sensibilità che ha avuto nella tesi di laurea nel 27 per quel movimento sionista che disse sì, è comprensibile perché gli ebrei che hanno subito tutte queste hanno anche diritto ad una loro patria, ma il nazionalismo ebraico non potrà poi creare
problemi, certo. No, ma è cioè quello che io ho trovato, cioè ribadisco, è questa sua capacità di leggere la realtà al di là degli ideali che lui può avere. È proprio oggettivo, certo, nel cogliere i problemi, certo, e nel proporre poi delle riflessioni.
Ma infatti adesso ci facciamo i complimenti a vicenda. Io ho trovato estremamente stimolante quando tu hai detto ma lui era anche un notaio e quindi compra, vendite, prese d'acqua, non prese d'acqua, e le foreste, non le foreste, no? E allora voglio concludere, ma è una conclusione un po' provocatoria che magari poi riprenderemo, perché ritorno proprio brevissimamente a quel essere sull'amministrazione in cui Chanoux traccia proprio un quadro molto preciso, molto minuto, di tutti quelli che sono i compiti, gli uffici della regione, lasciando questa forbice aperta. Non sappiamo in questo momento se saremo completamente autonomi o se faremo parte della Svizzera. Bene, in questo saggio, che è forse il più importante, io credo che penso che sia più importante ancora di federalismo e autonomie, e lui appunto da notaio, ma anche da cittadino, insomma, valdostano, si pone e come i problemi economici e gioca una carta che veramente è spiaciuta, è dispiaciuta molto ai separatisti, perché parlando della necessità di rapporti transalpini, lui si guarda bene dal parlare del traforo del Monte Bianco, dice un passaggio della Val Ferret che ci avvicini a Ginevra. Che ci avvicina a Ginevra. Tramontata quella soluzione, perché poi prevale quella di federalismo e autonomie. In federalismo e autonomie troviamo tantissime cose sulla tassazione, sulle acque, eccetera, eccetera, ma non troviamo più una parola sul traforo del Monte Bianco. Perché rispetto a questa questione del futuro turistico della Valle d'Aosta c'erano, e forse noi storici abbiamo poco approfondito questo, c'erano due scuole di pensiero e anche due gruppi di interesse molto diversi. C'era da un lato la Fiat con Laura Todino che voleva il rilancio turistico, un turismo di lusso, Sestriere, Cervinia e il traforo del Monte Bianco. E c'era invece il progetto olivettiano che puntava su un turismo meno d'élite, se vogliamo, e che contrastava con quelli che potevano essere gli interessi concreti dei gruppi che stavano, non che avrebbero investito, che avevano già investito e che avrebbero investito ancora secondo un criterio più di sfruttamento del territorio che di valorizzazione del territorio. E quindi credo che la vedova Chanoux dice mio marito dice, aveva tanti nemici, probabilmente fra i nemici che aveva c'era anche chi per questioni praticamente di economia turistica aveva una progettualità che andava contro quella che aveva sposato per esempio Rino Biner, che era un collaboratore di Olivetti nel piano turistico della Valle d'Aosta. E qui chiudo.
Se posso permettermi ancora di rubarvi due minuti, ma sono soltanto proprio come dire, non precisazioni ma qualche tassello in più al mosaico. Chanoux era talmente potremmo dire attento, realista, che non come dire, non disdegna, cioè non rifiuta di prendere in considerazione neppure la soluzione monarchica. Gli dice, vabbè, uno Stato può anche essere una monarchia purché sia federale, e dice, ma l'Italia sicuramente no, perché i Savoia hanno talmente tante responsabilità che non possono. Quindi questa flessibilità nelle soluzioni lo contraddistingue, e questa lucidità poi nelle analisi. Che guardasse la Svizzera, e mi rifaccio al discorso della Valferre, Ginevra, eccetera, io ho trovato molto significativo, ed era un passaggio che ho citato stamattina, quando, parlando della ricostruzione della Valle d'Aosta dopo la guerra, dice: la Cogna non dobbiamo chiuderla, ma dobbiamo gestirla da noi, e per fare che cosa? Per fornire l'acciaio alla Svizzera. Cioè, nella sua testa, la Valle d'Aosta, annessa o non annessa alla Svizzera, comunque economicamente doveva vedere a quello sbocco economico, per quella che in quel momento era la sua massima industria, quella che aveva avuto il maggior impatto. Sicuramente, e qui chiudo rilanciando ma non la palla a te, quanto in campo, e sono di nuovo perfettamente d'accordo, ci manca, al di là di quel bel libro che l'Einaudi ha fatto un paio d'anni fa sulle stazioni alpine, il turismo, eccetera, un'analisi di quelli che erano delle conseguenze dei progetti di Olivetti e Fiat nei confronti della Valle d'Aosta, secondo me, con un certo dialogo, una certa dialettica, dovremmo veramente iniziare a farli, mi limito a due ultime considerazioni. La prima è che comunque l'Olivetti era già una multinazionale prima che la Cogne fosse che arrivasse l'Ansaldo, e questo vuol dire qualcosa. Cioè, possiamo anche guardare sempre su Torino, ma in realtà, di nuovo, perché siamo tutti un po' miopi e vediamo quello che c'è più vicini, ci siamo dimenticati che cosa è stata un po' questa impressione, almeno la mia generazione, di che cosa sia stata l'Olivetti anche per la Valle d'Aosta. Probabilmente non abbiamo più quel ricordo e quindi quella sensibilità. Viceversa, lo ribadisco, l'Olivetti era già una potenza economica quando la Fiat quando l'Ansaldo doveva ancora costruire la Cogne. Primo aspetto. Secondo aspetto, per tornare invece alla guerra partigiana, i casalesi, cioè la prima banda organizzata, di fatto, quando da Casale arrivavano i camion con i partigiani, si fermavano all'Olivetti perché si prendevano i soldi, e l'impressione, perché questi scelgono la Val d'Ayas, da qualche parte avevano anche scritto, perché magari c'erano le colonie dell'Olivetti in valle, cioè, quindi tutti si... ma questo anche... come si chiama Luzzatto, quando dice: ma sono andati ad Arsesa perché uno della banda aveva la ragazza ad Arsesa, no? E che probabilmente in quella valle il nome di Olivetti si poteva spendere, e su questo si poteva costruire, se non un consenso, almeno una solidarietà passiva della popolazione. Quindi veramente c'è ancora tanto da fare, da studiare, da capire di quello che è stato il Novecento per la Valle d'Aosta. Grazie.